Come vi dicevo, torniamo in voce per iniziare questa lunga cronaca che racconta il massacro di Sabra e Shatila. Prendiamo buona parte, insomma, di quello che vi racconteremo dai documenti, dall'inchiesta fatta da Amnon Capeliuk, giornalista, scrittore franco-israeliano. Morto a Gerusalemme 10 anni fa. Questa inchiesta è il prodotto, così lui lo definisce, di un lavoro che è cominciato il giorno successivo al massacro di Sabra e Shatila. È basata sulle testimonianze di decine, di civili e militari israeliani, di palestinesi, di libanesi, ma anche di giornalisti stranieri. Capeliuk scrive: ho fatto largo uso della stampa israeliana, libanese, internazionale, delle deposizioni davanti alla commissione d'inchiesta giudiziaria israeliana, dei verbali della Knesset, insomma, ha usato un po' di tutti, dai dispacci d'agenzia di stampa, sia locali che internazionali, mischiando appunto e leggendo i documenti sia di origine israeliana che palestinese e libanese. Ha confrontato queste informazioni, queste testimonianze, scartando da sua affermazione volontariamente tutte quelle su cui non aveva potuto avere un riscontro diretto. Ma come vi dicevo, volevo iniziare il massacro di Sabra e Shatila nei campi. Iniziò il 16 settembre per concludersi nella mattinata del 18 settembre, ma io volevo farvi un po' capire il clima precedente, che cosa avvenne, quale fu, potremmo dire, la scintilla, o più che la scintilla, quale fu, la motivazione, l'evento da cui partì la messa in opera di questo massacro. E quindi bisogna tornare qualche giorno indietro, bisogna tornare a martedì 14 settembre del 1982, in quella che poi fu chiamata Operazione Cervello di Ferro. Che successe martedì 14 settembre? Che alle ore 16:10 ci fu una formidabile esplosione che riecheggiò, come scrive Capeliuk, in tutta Beirut Est. Una carica di 50 kg di TNT munita di un detonatore telecomandato di fabbricazione giapponese e collocata al secondo piano fa andare in frantumi la sede del partito di Kataeb, le Falangi Cristiane, che era situata nel quartiere di Acharafieh. Bechir Gemayel, il nuovo presidente della Repubblica Libanese, eletto 3 settimane prima, ovvero sia il 23 agosto del 1982, vi stava tenendo una riunione con i quadri del partito della regione di Beirut, riunione che abitualmente si svolgeva ogni martedì e che quella volta costituiva una specie di addio ai suoi compagni 8 giorni prima dell'investitura. Le prime notizie riguardanti Bechir Gemayel sono contraddittorie. La radiofalangista infatti annuncia in un primo momento che non solo Bechir è salvo, ma che dirige personalmente le operazioni di salvataggio. Questa notizia provoca un grida di sollievo in tutto il quartiere, accompagnato dalle tradizionali raffiche sparate in aria in segno di gioia. Un'altra stazione invece sostiene che Bashir è leggermente ferito ad una gamba e che è uscito dalle macerie. Ma alle 19:30 la Voce del Libano, la radio ufficiale delle Falangi, annuncia che la sorte di Bechir Gemayel è ancora incerta. Quando, contrariamente all'abitudine, comincia a trasmettere solo musica classica, come la radio di Stato libanese, non ci sono più dubbi. Bechir, lo sceicco, è morto.
Thank you.
come nel caso dell'attentato che costò la vita al presidente egiziano Sadat, avvenuto il 6 ottobre 1981, le catene televisive americane sono le prime a diffondere la notizia. Bechir Gemayel, il presidente eletto del Libano, è stato assassinato. Alle 22.30 un comunicato telefonico delle forze libanesi conferma che il corpo di Bechir Gemayel è stato ritrovato tra le macerie della costruzione. Tutti nel Libano sono stupefatti, ognuno cerca di indovinare chi può essere l'autore dell'attentato e dei pettegolezzi abbondano. Alcuni responsabili falangisti bisbigliano che c'erano dei complici all'interno. Uno di loro dichiara ad un giornalista israeliano che il ventaglio degli interessati potenziali all'assassinio del presidente eletto va dall'Olp ai siriani e fino dal lato opposto. Per Israele il colpo è pesante. Il presidente assassinato era nemico giurato dei palestinesi. Non aveva esitato a dichiarare nel corso di un'intervista concessa alcuni mesi prima e pubblicata poi a Parigi dal Novello Osservatore che nel vicino Oriente c'è un popolo di troppo, il popolo palestinese, e i suoi avversari lo definivano il presidente sostenuto dalle baionette israeliane.
شوف كيف ايوه هيك اسمع قنابل موضي ايوه هيك شوف بتوف حقيقة من دمي للمايك من الاكسل لا للمكسل دغري فوق الموسيقى هي هي طريقة او عن قليلة بالنسبة الي عشان هيك بتوف لو دقيقة عملي حالكم دويقة طب بعد نشوف اذا بتتحملوا وبتصيروا مش موجودين مثلي معوش وثيقة قنابل مطيقة عشان يبين مين عن جد ومين عن كذب فاي اللعبة المليئة الساحة صارت بيئة حان الوقت لتصفية كل الامسيز البريئة العملية بطيئة فمقاطعة مسك الميكروفون من هون مش حيستنى ما تجيها الحفرة غميئة.
Come vi dicevo, Bechir Gemayel aveva collaborato moltissimo con Israele durante tutta la guerra civile in Libano e questa collaborazione era già chiara da dopo il 4 giugno, data d'inizio della guerra così definita israelo-palestinese, e il primo ministro Begin e il ministro della difesa, l'allora appunto generale Sharon, contavano proprio sulle sue promesse per arrivare, come dichiarò durante una manifestazione del Likud a Tel Aviv il primo ministro israeliano, ovvero sia Begin, per la fine dell'anno ci sarebbe stato un trattato di pace con il Libano. E queste furono le premesse per cui quel 14 settembre, a notte avanzata, le forze israeliane metteranno a punto i loro ultimi preparativi e insieme al generale Eitan, capo di Stato Maggiore, che arriva dal quartier generale israeliano a sud della capitale libanese, a Kafr-Sil, per esaminare con i suoi ufficiali superiori il piano di occupazione di tutta Beirut Ovest.
حان الوقت لتصفية كل الامسيز البريئة قنابل مضيئة عشان يبين مين عن جد ومين عن كذب فاي اللعبة المليئة الساعة صارت دقيقة حان الوقت لتصفية كل الامسيز البريئة ايوه هيك شوف.
Ed era mercoledì 15 settembre quando Israele occupa totalmente una capitale araba. Il generale infatti Amir Drori, che è all'interno dello Stato Maggiore israeliano, è un uomo particolarmente importante, comandante della regione nord di Israele, sovrintendente anche al Golan e alle zone occupate del Libano dall'inizio della guerra, arriva appunto a Beirut con l'intenzione, con una nuova missione, ovvero sia di impadronirsi di tutti i punti nevralgici di Beirut Ovest, e il ponte aereo israeliano inizia ad intensificarsi, ma è solo all'alba all'alba alle 5 che inizia lo sfondamento israeliano. Le forze infatti hanno ricevuto l'ordine di evitare ogni spargimento di sangue tra i civili e di sparare soltanto nel caso di resistenza armata. Dietro i carri armati i fanti avanzano lentamente di casa in casa, sfiorando talvolta i civili più mattinieri. Il loro obiettivo prioritario è quello di assumere il controllo degli incroci e dei palazzi più alti che permettono di dominare i dintorni.
ملكة وأمير عشان أرض مين الأرض كله وإذا منخسر منها شوي نخسر من حالنا شوي أكثر والمخسر بتكبر يوم ورا يوم وضعنا عم بتدمر يوم ورا يوم وضعنا عم بتدمر شوف نتيجة بلا الشغل مش معقولة مش حنحقق أحلامنا بهالسهولة معيف القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة مستغربين ليش في أحلام حطمين وكل هالناس معطلين يكنا إنا بدنا نكون خسرانين بس لا أنا جاي هون أغير قوانين بدنا نشتغل لنموت عضقانين ما إحنا هيك هيك خربانين فمش طاق غير نصلح ونصدق ونطلع الطاقة كلماتي بتوصل أسرع من سرعة.
Caccia bombardieri israeliani cominciano, poco dopo lo spuntare del giorno, ad effettuare ripetuti passaggi a bassa quota su Beirut in un'assordante dimostrazione di forza, senza tuttavia partecipare ai combattimenti. Nei quartieri di Fakkani, nella parte sud di Beirut Ovest, dove si trovava il quartier generale dell'OLP, fino alla partenza dei Fedayeen, i senza tetto per i bombardamenti precedenti lasciano, fin dai primi passaggi degli aerei israeliani, le sedi delle organizzazioni palestinesi dove si erano rifugiati, per ammassarsi nelle moschee dei dintorni per paura di eventuali bombardamenti. Rapidamente le forze israeliane si impadroniscono di alcuni punti chiave occupati durante il loro soggiorno dai soldati della Forza Internazionale di Pace e che questi avevano affidato alla loro partenza all'esercito libanese. Ricordiamo che tra le forze internazionali di pace c'erano anche appunto i militari italiani. Questo di fronte all'avanzata israeliana si ritira immediatamente trincerandosi dietro costruzioni sicure o su posizioni più arretrate per osservare l'operazione. Le truppe israeliane avanzano su 5 direttrici circondando Beirut Ovest a partire dalla periferia meridionale fino al porto nella parte settentrionale della città.
صبحنا العصر صحيح عندك كل شي موجود بس أرجوك حاول أتذكر الحرية أقول لك وين تبدأ بتبدأ في عقلك بلاش ما تجرب بشي هبل وتأكل مقلب بلاش ما تجرب بشي هبل وتأكل مقلب أيوة هيك شوف نتيجة بلا شغل مش معقولة مش حنحقق أحلامنا بهالسهولة وعي في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة نتيجة بلا شغل مش معقولة مش هنحقق أحلامنا بهالسهولة وعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة شوف لما بمسك المايك كل بيتربح كنا تطلع من تومي كمان نفسي بينتبه عشان اليوم كتير مسيز بس المصاري ما يكونش شي بدل ما في خمسكم كتب فيهم تجاري عشان هي تطلقكم من داري من تحت العرض وجبت لكم الطرد الرسالة عشان اشفيد انكم الزبالة وخلصكم من الحالة المصاري مخدرات ونفسيز مدمنين بس مساكين مش فاهمين وعاملين حالهم مش عارفين احنا مين احنا مجانين متمردين جايين كلمات عظام تصير الصين اصواتنا بيضلوا ماشيين من الله لجنين مجانين لافقين حبيت ما يصيروا دنكم مفجرين واسلاك اجهزة الصوت موصلين رح نضلنا موجودين رح نضلكم مدقيين مخلوقين مبعوصين منا لأننا مش حنرجع لورا جينا وطعمنا كن خرا أيوة هيك شوف 9-7-0 كمان مرة شوف 9-7-0 فعل البيت شوي بس 9-7-0 9-7-0
Come vi dicevamo, di fronte ovviamente all'entrata delle truppe israeliane a Beirut Ovest, l'opposizione è quasi inesistente. Ci sono alcuni colpi d'artiglieria leggera, di razzi anticarro, appena si identificano i punti della resistenza, cioè gli israeliani si dirigono con i loro carri armati e bombardano subito, bombardano tutto. Contemporaneamente le loro vedette della marina cominciano a cannoneggiare gli obiettivi più vicino alla spiaggia. È stato dato l'ordine di evitare innanzitutto ogni perdita umana tra le truppe israeliane, ed Ariel Sharon teme soprattutto che un bilancio troppo pesante, infatti, di perdite israeliane venga ad offuscare il suo successo. Infatti il primo giorno, il più passivo diciamo tra tutti, si parla di 2 morti e di 50 feriti. In tutta l'operazione di occupazione di Beirut Ovest, gli israeliani non conteranno che 7 morti ed un centinaio di feriti. Secondo la stampa libanese, il numero delle vittime fra la popolazione civile sarà di un centinaio di morti e di circa 300 feriti. Una bazzecola, potremmo definirla, in confronto alle migliaia di morti dallo scoppio della guerra. Ariel Sharon arriva alle 9 sul posto per dirigere personalmente la continuazione dello sfondamento israeliano. Si installa al quartier generale sul tetto di una grande costruzione all'incrocio con l'ambasciata del Kuwait, dal quale può osservare perfettamente la città e i campi di Sabra e Shatila. In presenza del generale Eitan Edrori, chiama Begin dicendogli: le nostre forze avanzano verso i loro obiettivi, posso vederle con i miei occhi.
كل الرابرجية تجارية العربية والأجنبية مش حكينا راح يصير دمار يعني راح يصير دمار الموسيقى تحت الأرض في وضع استنفار صاروا من شركة تاج الاحتكار وآخر وسيلة للقتال الانتحار بس كل سالة في النص باستطارة مثل نجاح حوش تطالع عندي فوجات بشركة مصالح سلم فتخ فالك شوي عسكة القطار بمثل مدينة رام الله رقم واحد بالصفار.
A nord dei campi profughi si verificano alcuni scontri con delle milizie, delle forze progressiste musulmane unificate sotto la bandiera di Forze Patriottiche Libanese. Ma a parte qualche rara eccezione, l'avanzata israeliana si svolge secondo il piano previsto, ovvero sia senza sorprese.
مقاطعة عاصفة أصوات وروان شوف كيف رام الله أندر جراوند كمان مرة أيوة هيك أيوة هيك شوف لازم بلعب في الموت بدي يعرف ايش عدد الموت هون مش سامع ولا صوت قصي التليفون اسأل لانه ولا حد سائل سواء سياسي او دبلوماسي قاعدين على هالكراسي وبتحدثوا بروحوا بحطوا روسهم وبتمددوا والبيوت في لبنان وغزة عم بتهدموا اجا الوقت نرفع بعبوس لكل العالم لانه راح يضلوا يحكوا عمره ما حيعمل فايش بدنا نضلنا نقنع ونستنى بتمنى.
E quindi in conclusione le falangi si troveranno di fronte ormai a una situazione completamente nuova, una situazione che anche nei loro sogni più rosei non avrebbero mai potuto ipotizzare. Infatti un colonnello israeliano, ex governatore israeliano di Nabatiet, scriverà all'epoca che per la società libanese, quasi un paradosso, l'armamento permanente dei civili era un fattore di equilibrio e di dissuasione reciproca. Cioè l'entrata delle truppe israeliane a Beirut Ovest ha sconvolto questa situazione esistente. Sono state disarmate infatti migliaia di civili, tra i quali i membri del movimento sciita Amal, per la maggior parte semplici operai o contadini che avevano comprate le armi per la loro difesa personale utilizzando i loro risparmi, e proprio questi si sono ritrovati nudi alla mercé dei falangisti. E questa è una dichiarazione che uscì all'epoca il 26 settembre 82 sul giornale israeliano Maariv.
قعدنا سنين نبني وجه وفجأة هيك هدونا هددونا وخوفونا بالديمقراطية سمامونا حتى نعيش حياة طبيعية ما خلونا حطونا عخط النار ونصفونا دمرونا نشفونا دمنا كل هاد ولسه ما خلصونا من همنا ولسه ما خلصونا من همنا ايوه هيك شوف من تحت أرض رام الله بحاول اطنش بس السياسة بتشدني بقولها افلتي ما بدي بتقولي انا جزء من حياتك مش حتقدر تمشي ضدي مش حتقدر تمشي ضدي بحاول اطنش بس السياسة بتشدني بقولها افلتي ما بدي بتقولي انا جزء من حياتك مش حتقدر تمشي ضدي مش حتقدر تمشي ضدي بحاول اطنش بس السياسة بتشدني بقولها افلتي ما بدي بتقولي انا جزء من حياتك مش حتقدر تمشي ضدي مش حتقدر تمشي ضدي بحاول اطنش بس السياسة بتشدني بقولها افلتي ما بدي بتقولي انا جزء من حياتك مش حتقدر تمشي ضدي مش حتقدر تمشي.
L'argomento anche iniziale, per esempio, di Begin, secondo il quale l'esercito israeliano sarebbe intervenuto successivamente con l'intento di impedire dei pogrom o il caos generale a Beirut Ovest, che ritorna in tutte le dichiarazioni israeliane, viene di fatto smentito dai fatti, perché i fatti furono che i campi di Sabra e Shatila furono circondati quel mercoledì 15 settembre e già dalla fine del pomeriggio o dalle prime ore della sera alcune granate vennero lanciate dall'esercito israeliano in direzione appunto dei campi di Sabra e Shatila. Ci fu poi un medico norvegese, Per Maeusz Magen, non so se si pronuncia proprio così, che era il chirurgo ortopedico presso l'ospedale di Gaza, situato ad ovest, l'ospedale Gaza, scusate, no, di Gaza, che era ad ovest del campo di Sabra, testimonierà che i primi feriti, una quindicina di persone, si sono presentati nella sera stessa di mercoledì in ospedale. Altri feriti, generalmente vittime dei franchi tiratori, arrivarono in serata invece all'ospedale H, che sta dall'altra parte della strada e che delimita a sud il campo di Shatila.
بيحضر في زي مسلسل عدوي مش بس بضه يا مان جوا اطلع في المرايو يمكن تشوف عدوك اوعك تحاول تبدا معركة معاه الضغط كله جاي من المجتمع
عمري بس. E ancora un'altra testimonianza diretta. Un elettricista di Sabra, Zaki, che ha raccontato di essersi diretto con altri abitanti del campo verso una postazione israeliana per esternare il timore che gruppi libanesi armati potessero prendersela con loro. I soldati li avevano tranquillizzati dicendo che non sarebbe accaduto loro nulla, dal momento che erano dei civili e non dei terroristi, e avevano ordinato loro di tornare a casa. E si era appena fatto buio e la luce viene bruscamente interrotta in tutta Beirut Ovest. La città è ormai nella fase più completa dell'oscurità. E un giovane soldato israeliano di 19 anni raccontò all'epoca che la sua unità aveva ricevuto verso le 22 l'ordine di cominciare a sparare e che dopo mezzanotte razzi illuminanti sopra i campi di Sabra e Shatila, e a partire da mezzanotte il silenzio è interrotto di tanto in tanto nell'interno dei campi da colpi sporadici. Per i loro abitanti finisce un altro giorno, il 104esimo della guerra israelo-palestinese. Giovedì 16 settembre. In 30 ore l'esercito israeliano completa la sua missione e controlla tutta Beirut Ovest. Giovedì all'alba il quartiere degli affari di Amra cade nelle sue mani. I carri armati israeliani provocano molti danni al loro passaggio, stabili residenziali sventrati, magazzini distrutti, automobili sfasciate. Amra, che aveva ritrovato soltanto qualche giorno prima e lentamente il suo aspetto anteguerra, è colpita di nuovo. Numerosi negozi che lungo più di un chilometro erano stati rimessi a nuovo dopo i bombardamenti di agosto risultano ancora una volta danneggiati. Ad ogni incrocio la tattica è la stessa: il cannone del carro armato puntato lungo l'asse di una grande arteria spara per aprire la strada ai fanti. Questi si dispiegano poi in forze evitando di penetrare all'interno dei vicoletti. ma è verso mezzogiorno, che Beirut Ovest è completamente sotto il controllo israeliano. Per la prima volta nella storia, Israele ha conquistato una capitale araba. Negli uffici del Ministero della Difesa a Tel Aviv si festeggia il nuovo anno ebraico. Ariel Sharon ne approfitta per fare un brindisi ed annunciare ai suoi subordinati il successo della sua operazione. In un comunicato, il portavoce militare dichiara: Tzal controlla tutti i punti strategici di Beirut. I campi profughi dove sono concentrati i terroristi sono stati circondati e chiusi. Un rapporto operativo trasmesso dallo Stato Maggiore a Tel Aviv dice che restano soltanto alcune sacche di resistenza che non hanno potuto o ancora essere liquidate. Si tratta del quartiere di Fakani, dove si trovano le sedi del servizio permanente dell'OLP e i campi di Sabra e Shatila.
Fake music. It's about bullshit music.
Bullshit.
It's about what we see on the TV nowadays. What we hear on the...
Ricordiamo che buona parte dei fedain dell'OLP era andato via proprio su accordi internazionali da Beirut i primi di settembre, con l'impegno appunto delle forze internazionali di pace, tra cui, come vi dicevo, c'erano anche gli italiani, di proteggere comunque le donne, i vecchi e i bambini rimasti nei campi profughi palestinesi in Libano. Gli abitanti dei due campi, riprendendo appunto sempre pezzi dall'inchiesta sul massacro di Amnon Kapeliuk, sono stati svegliati all'alba del 16 settembre dal rumore assordante degli aerei che passavano a volo radente. I campi sono totalmente circondati dalle forze israeliane. Tiratori scelti, appostati tutti intorno, scelgono i loro bersagli nei vicoli e presto arrivano le prime granate sparate dalle alture circostanti. Per tutta la giornata affluiranno feriti all'ospedale Gaza, dove i medici e gli infermieri lavoravano senza interruzione. Alle 15 il comandante delle forze israeliane a Beirut, il generale Amos Yaron, incontra insieme a due suoi ufficiali il responsabile dei servizi di informazioni delle forze libanesi, Elias Obeika, e Fadi Efram. Con l'aiuto di fotografie scattate dall'aereo fornite da Israele, mettono a punto insieme l'entrata nei campi. Il generale israeliano conferma loro che le sue truppe forniranno tutto l'aiuto necessario per la liquidazione dei terroristi nei campi. Il generale Drori chiama poi per telefono Ariel Sharon e gli dice: «I nostri amici avanzano nei campi, abbiamo coordinato la loro entrata». «Felicitazioni», risponde Ariel Sharon, «approviamo l'operazione dei nostri amici». Non si sa, scrive Amnon Kapeliuk in un altro punto di questa inchiesta, se Drori aveva riferito al ministro della difesa Ariel Sharon ciò che gli avevano detto i capi falangisti, e cioè che nei campi succederà il finimondo. Infatti Sharon, di fronte alla Knesset successivamente, dichiarò che, che i responsabili militari avevano precisato ai falangisti che le loro forze dovevano entrare nel campo di Shatila da sud e da ovest solo per rastrellare e liquidare i terroristi. Ma come noi sappiamo è che non dovevano toccare donne, bambini e vecchi. Ma non come noi sappiamo, più tardi si saprà, scrive sempre Kapeliuk, che diversi ufficiali superiori israeliani i cui nomi sono oggi conosciuti da diversi giornalisti in Israele, avevano espresso vigorose riserve riguardo alla decisione di autorizzare i falangisti ad entrare nei campi. Essi sostenevano che i profughi palestinesi rimasti nei campi dopo la partenza delle forze dell'OLP erano senza difesa e rischiavano di divenire oggetto di rappresaglie sanguinose da parte delle milizie cristiane. Il 31 ottobre, nel corso della sua deposizione di fronte alla commissione d'inchiesta, il generale Drori rivelerà che un suo ufficiale di nome Reuben lo aveva messo in guardia contro un possibile massacro dei palestinesi da parte dei falangisti.
خذها قاعد البدا يساعدك فايت فيك استثمار هو بيقرر يالا الشهرة يالا دولار فخذ القرار ما تشوفش حمار هذا المثل ياما صار امسي تجاري ياما طار ولا مش قصدي من المطار فاحسن لك طلع بعيد عن هاي الاضرار واذا قررت تصير نجم انا حكون الشمس صرف للناس وانت بقفص مكتوب عليه ممنوع اللم عندك الحرية للقدر فما تحاول تبرر اذا مش متحمل
però c'è da dire che i falangisti non avevano mai nascosto agli israeliani la loro intenzione di massacrare i palestinesi. A tal proposito le testimonianze sono veramente numerose anche sulla stampa israeliana. La più importante è stata citata dal deputato Amnon Rubenstein, membro della piccola formazione centrista Shinowi, durante il dibattito alla Knesset seguito all'annuncio dei massacri di Sabra e Shatila. Ha raccontato di aver incontrato in un'occasione di una visita di parlamentari israeliani nella parte meridionale del Libano occupata da Israele alcuni membri delle falangi che non avevano esitato ad esplicitare le loro intenzioni di massacrare i palestinesi. Uno di loro infatti aveva detto: un palestinese morto è inquinamento, la morte di tutti i palestinesi è la soluzione. E questo ovviamente si può leggere in tantissimi documenti anche a disposizione appunto della non solo dei politici ma anche della stampa israeliana. Ma ancora una testimonianza di un ufficiale superiore israeliano che ha sentito dalla viva voce di un ufficiale falangista la seguente frase: il problema è che ci poniamo è come cominciare, stuprando o uccidendo? Se i palestinesi hanno un po' di buon senso, devono cercare di lasciare Beirut. Voi non avete idea della carneficina che toccherà ai palestinesi, civili o terroristi, se resteranno nella città. I loro tentativi di confondersi con la popolazione saranno inutili. La spada e il fucile dei combattenti cristiani li seguiranno dappertutto e li stermineranno per una volta per tutte. E questo ci fa capire come gli ufficiali israeliani, in contatto quindi permanente con le forze falangiste cristiane, avevano numerose volte sentite espressioni di questo tipo: li ammazzeremo tutti, avremo il loro sangue fino alle ginocchia e così via. E un altro ufficiale israeliano, nel venire a conoscenza proprio della decisione di Sharon di autorizzare l'entrata nei campi dei falangisti, reagì dichiarando: chi fa entrare una volpe nel pollaio non si meravigli poi se i polli verranno divorati. Questo per farvi capire quanto Sharon e l'esercito israeliano erano coscienti di che cosa avrebbero potuto fare, di cosa in effetti hanno fatto le milizie le falangi cristiane all'interno, una volta che gli fu permesso e in qualche modo agevolato e protetto l'entrata nei campi di Sabra e Shatila. Secondo ad esempio alcune testimonianze di alcuni superstiti di Shatila, sarebbero state introdotte nel campo diverse bande già prima delle ore 18 del pomeriggio, e dei massacri sono iniziati ben prima della notte nel quartiere di Arsal, che si trova proprio di fronte al quartier generale israeliano. E ancora molte testimonianze concordano sull'identità degli assassini: sono nella grandissima maggioranza membri delle forze libanesi, cioè essenzialmente miliziani falangisti del partito Kataeb, la formazione di Pierre Gemayel, fondatore nel 1936, in seguito poi a quella che fu, insomma questa è un'altra storia, la sua visita appunto in Germania, ai quali si sono aggiunti poi le cosiddette le milizie, le cosiddette tigri del Partito Nazionale Liberale dell'ex presidente Camille Chamoun e il gruppo di militanti di estrema destra, i Guardiani del Cetro di Étienne Sacre. Cioè le bande armate percorsero in lungo e in largo il campo a bordo di jeep fornite anche queste dall'esercito israeliano, indossarono l'uniforme verde scura con il loro distintivo riconoscibile da tutti i libanesi, furono muniti di coltelli e di asce, e queste unità fanno parte dei servizi di informazione della polizia militare e dei commandos falangisti. E ancora gli abitanti hanno sostenuto in seguito con una grande ostinazione che anche gli uomini del comandante Haddad avevano partecipato alla carneficina, li avrebbero riconosciuti dal loro emblema e soprattutto dal forte accento del meridione e dai loro nomi, mentre le forze libanesi, circa 12.000 uomini, sono esclusivamente cristiane, quelle del comandante Haddad, 6.000 uomini circa, comprendono un buon numero di sciiti. E ancora altri profughi di Shatila sostengono di aver sentito dei soldati chiamarsi con i loro nomi Ali e Abbas, che sono tipicamente sciiti. Haddad in persona ha smentito qualsiasi partecipazione delle sue truppe ai massacri, ma ha aggiunto, discutendo con alcuni giornalisti israeliani, membri del mio esercito sono passati al servizio delle forze di Bashir Gemayel ed è possibile che questi disertori con i segni distintivi di Libano Libero abbiano preso parte al massacro. E così, da giovedì 16 settembre si va avanti per tutta la giornata di venerdì e per tutta la giornata di sabato, fino alla metà mattina di sabato. Il venerdì fu la giornata in cui ci furono più morti, più assassini, ma veri e propri massacri. I palestinesi furono squarciati, gli furono tagliate le gambe con le asce, i corpi di uomini e donne furono accatastati per le strade e di tanti di loro, come vi dicevo, non si sa neanche perché furono caricati su camion e portati in quelle che si presume fossero altre fosse comuni.
Uomo a Roma.
Bene, come vi dicevo, sabato 18, nella mattinata di sabato 18 settembre 1982 terminò il massacro dopo subito dopo fu permesso ai sanità, insomma, come dire, agli infermieri, ad alcuni giornalisti, entrarono nei campi. E ora sentiamo dalla voce di uno dei primi che entrò nel campo, un drammaturgo, scrittore, poeta francese, Genet, la pronuncia mia è veramente sempre un po' in difficoltà. Sentiamo dalle sue vive parole che cosa trovò in quelle 4 ore che girò nel campo di Shatila. Elisabeth.
Una piatta fotografia, uno schermo televisivo, nell'una e nell'altro si possono attraversare, da un muro all'altro della strada, rattrappiti o inarcati, i piedi di qua e il capo contro il muro opposto, i cadaveri gonfi e neri in cui continuamente inciampavo erano sempre di palestinesi e libanesi. Per me, come per tutta la popolazione sopravvissuta, girare per Shatila e Sabra era come giocare alla salta cavallina. Basta un morto bambino a volte per bloccare una strada. Sono strade così strette, quasi dei vicoli, e i morti talmente tanti. Mandano un odore che ai vecchi e familiari a me non dava fastidio, ma quante mosche. Se sollevavo la pezza, il giornale arabo posato su una testa, le infastidivo. Inferocite dal gesto, mi venivano a sciami sul dorso della mano in cerca di cibo. Il primo cadavere che ho visto era di un uomo di 50 o 60 anni. Doveva aver avuto una candida corona di capelli, ma uno squarcio, ho pensato fosse opera di una scure, gli aveva aperto il cranio. Parte della materia cerebrale nerastra era per terra, al lato del capo. Tutto il corpo era steso in un lago di sangue, nero e rappreso. La cintura era slacciata, i calzoni tenuti su da un solo bottone. Piedi e gambe del morto erano nudi, neri e violacei. Era stato sorpreso nel buio o all'alba? Stava scappando? Giaceva in un vicolo a destra, subito dopo l'ingresso al campo di Shatila, che è di fronte all'ambasciata del Kuwait. Il massacro di Shatila è avvenuto nel brusio, o forse nel silenzio totale, dato che gli israeliani, soldati e ufficiali sostengono di non aver sentito niente, di non aver avuto nessun sospetto, anche se avevano occupato l'edificio fin dal pomeriggio del mercoledì precedente. La fotografia non coglie le mosche, né l'odore bianco e greve della morte, e neppure dice che per proseguire bisogna saltare da un cadavere all'altro. Quando si guarda fisso un morto, succede uno strano fenomeno. La mancanza di vita di quel corpo equivale a una mancanza totale del corpo, o meglio, a un suo ritrarsi interrotto. Anche se ci avviciniamo, ci sembra che non lo toccheremo mai. Questo se stiamo a guardare, ma basta un gesto rivolto al morto, chinarsi su di lui, cambiare di posto a un braccio o a un dito, ed eccolo ben presente e quasi amico. L'amore e la morte, ne scrivi uno e l'altro subito a correre a completare la coppia. Ho dovuto andare a Shatila per cogliere l'oscenità dell'amore e l'oscenità della morte. In ambedue i casi i corpi non hanno più niente da nascondere, posizioni, contorcimenti, gesti, segni, anche i silenzi appartengono all'uno e all'altro mondo.
تعلموا يلعبوا علينا بالسياسة من برا لبرا نسونا عنهم مواكيد هيك فضلوا لقينا في بعضهم نال مفضلوا يعملوا شبيدا مبطلوا وين الملي يكونوا مسطلوا سحبوا عدوا سكتوا وشطبوا وتقطبوا وراضي استقطبوا افتحوا عينكم وترقبوا تدمير حركة تحرير افتحوا دنكم القدير صوت حزب الأرض.
Sarà facilissimo per Israele scrollarsi di dosso tutte le accuse. In tutti i giornali europei gli innocentisti sono già al lavoro. Nessuno dirà che nella notte tra giovedì e venerdì e tra venerdì e sabato a Shatila si parlava ebraico. Questo mi dice un altro libanese. La donna palestinese, perché non potevo uscire da Shatila senza passare da un cadavere all'altro. E il gioco dell'oca approderà fatalmente a questo prodigio. Shatila e Sabra rase al suolo con battaglie dell'immobiliare per poter ricostruire su questo cimitero spianato. La donna palestinese probabilmente era anziana, perché aveva i capelli grigi, era stesa sul dorso, deposta o abbandonata là, su un mucchio di pietrame, mattoni e sbarre di ferro piegate, senza cure. Dapprima mi ha colpito una strana treccia di corda e stoffa che andava da un pugno all'altro e teneva così le due braccia divaricate in orizzontale, come crocifisse. Nel volto nero e gonfio, rivolto all'insù, la bocca era aperta, nera di mosche, e i denti mi sono sembrati bianchissimi. Un volto che, senza che vi si muovesse muscolo, pareva sia contrarsi in una smorfia che sorridere o urlare con un urlo silenzioso e ininterrotto. Portava calze di lana nere e una veste a fiori rosa e grigio, leggermente tirata su o troppo corta, non so, che in alto lasciava vedere dei polpacci neri e rigonfi, ancora con leggere striature violacee, a cui corrispondevano identici segni violacei sulle guance. Erano ecchimosi o la naturale conseguenza della putrefazione sotto il sole? È stata picchiata col calcio dei fucili? Guardate le sue mani, monsieur. Non l'avevo notato. Le dita delle mani erano stese a ventaglio e le 10 dita erano state tranciate come da cesoie per giardino. Ridendo come giovani donne e cantando allegremente, probabilmente i soldati si erano divertiti a scovare e a usare quelle forbici. Guardate, monsieur, le estremità delle dita, le falangette con l'unghia attaccata, giacevano nella polvere. Tra loro e accanto a loro, a tutte le vittime torturate, la mia mente non riesce a liberarsi da questa visione invisibile. Com'era il torturatore? Chi era? Lo vedo e non lo vedo, ce l'ho sotto gli occhi. Per me non avrà mai altro aspetto di quello tratteggiato da atteggiamenti, posizioni, gesti grotteschi dei morti tormentati nel sole da sciami di mosche.
ايوه هيك MC شابير
وانتو كلكم سنافر بدك مصاري تتمصرف والجوع كافر من تحت ارض رام الله مش مسافر هيني داخل عبيد من الاخر ارفع ايديك نزل راسك اطلع في الارض ها بطلع عليك بالعرضة مش عاجبني انت بتستفر بكلمات الاخرين مثل اللي ما خطرت بس الفوائد لك زي هيك وهيك دقيقة بيتا يحرم شوي ايوه هيك ورجع في حق العودة لانه من سيود داخلين براس تجاري ومش قادرين يتقنوه يفهموه غير موضوع مشروع ركوع خضوع بس السقف مرفوع المهم الراتب مدفوع لا الكاتب مقلوع تفتف التصيد تخلي جلدك ملتوع.
E questa era la tragica, drammatica cronaca dei tre giorni di massacro dei palestinesi di Sabra e Shatila. Strage che non ha ancora giustizia, che fu portata poi davanti alla la Corte internazionale, ma anche lì per la morte dei suoi responsabili ancora lascia i palestinesi senza, tra virgolette, ripeto ancora una volta, giustizia. Non perché la giustizia degli uomini, delle corti possa far rinascere le tante vite in quei tre giorni portate via, ma sicuramente per dare un monito al le continue insumazioni di Israele che ancora oggi perpetua nei confronti dei palestinesi.
خيالك خلي صوتك طالع كأنه الاكسلام موصول عسلانك ومرحوم عسلان حتى لو زيك معدوم قدامك عيش قاوم المعاناة وضخ حياة مثل بربيش يا أختي تنسيش الحكي كمان موجه اللي تفرق بين الرجل والمرأة عنا ما فيش غني ودرويش علي صوتك أكتر لما يقولولك تحكيش وجودك لحاله بيكفيش وطفلك بيوفيش بدك تمشي يا كم متر انا بصير وكم كيلو متر خد هالمثل الجسر بتحس اللي راح عمره ما وصل قبل ما يفصل عن الواقع انه قاطع مسافة صغيرة بوقت كبير ما تقول لي ما عليها تأثير
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم.